la lettura della parabola di Luca 11, incastonata nel dono della preghiera del Padre nostro. Ci dedichiamo ora a una delle parabole che costituiscono i capolavori di queste parabole proprie di Luca. Mi riferisco ora alla parabola che troviamo nel capitolo 10, la parabola tra le più note, tra le più comuni, e che ha dato anche adito e continua a dare adito a tante applicazioni, a tante riletture, è la parabola del buon samaritano. La parabola comincia di per sé nel capitolo 10 al versetto 30, però come sempre siamo nel contesto di un simposium, quindi per capire bene dove nasce il racconto di questa parabola e il contesto nel quale è inserito e la conclusione, il compimento al quale porta, dobbiamo cominciare a leggere qualche versetto prima, nel versetto 25. Leggo. Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Questa parabola, vedete, è molto suggestiva, molto ricca. Già nella presentazione ieri vi dicevo che per chi volesse una bella lettura di questa parabola la troviamo nella raccolta Vangeli di Misericordia, dove l'amico Giulio Michelini ha proposto una lettura bella e approfondita di questo testo, di questa parabola. E proviamo a dire qualche cosa, proviamo a raccogliere, a riprendere qualche elemento. Innanzitutto vedete che anche qui avete ben presente come funzionano queste parabole, cioè come, dove si inseriscono, come nascono. Ecco il simposio, vedete? Tutto nasce da un incontro, anche qui. Questa volta un dottore della legge un dottore della legge, che si alza per metterlo alla prova e chiese: attenzione, perché spesso anche le domande nostre non sono domande che noi facciamo per avere una risposta, sono domande per mettere in difficoltà, perché tu sai già come stanno le cose, vuoi però che gli altri la pensino come te, o addirittura vuoi mettere in difficoltà l'altra persona. Qui metterlo alla prova può avere tanti risvolti. Metterlo alla prova per vedere se è davvero secondo la legge, metterlo alla prova per vedere se è davvero un grande maestro, se è un profeta, se è quello che dicono che lui sia, o metterlo alla prova semplicemente per metterlo in difficoltà. Vedete, la cosa resta molto ambigua, perché di per sé la prova è una cosa positiva. La prova di per sé è una cosa positiva, e lo stesso Gesù accetta di essere messo alla prova e all'inizio del suo ministero. La tentazione, questo peirasmos, questa parola che vuol dire tentazione, vuol dire allo stesso tempo anche prova. E prima si parlava in riferimento al Padre nostro: non ci indurre in tentazione, peirasmos, o non abbandonarci nella tentazione, non abbandonarci nella prova, non metterci alla prova. Ma la prova tante volte è provvidenziale, perché la prova ti permette di capire chi sei e di manifestare chi sei, e ti permette anche di capire che cosa è importante per te e chi è Dio per te, che posto occupa. Quindi la prova spesso è provvidenziale. Abbiamo bisogno di essere messi alla prova, abbiamo bisogno di trovarci nella prova. La prova è anche un termometro che non soltanto ci dice chi siamo, cosa siamo, ma dove andiamo, cosa portiamo nel cuore. Va bene, fa questa domanda, ecco dove nasce il simposium qua. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E guardate, già questa domanda dice molto, perché maestro, qui dietro letteralmente ci sarebbe una espressione che fa capire per meritare la vita eterna, per avere diritto di entrare nella vita eterna, l'eredità, qualche cosa che mi spetta, che mi spetta. E dice molto, perché vedete, che cosa devo fare per? Quindi la vita eterna è qualcosa che io posso avere il diritto di ereditare se faccio qualcosa. Se faccio qualcosa. Vedete? Quindi tutto viene posto sul che cosa devo fare. E attenzione, quindi vedete che dietro ci sta l'idea che io posso mettermi nelle condizioni di avere la vita eterna. Cioè, la vita eterna dipende da qualche cosa che io faccio. Capite? Quindi dipende da me. Dipende da me. Capite? Questo ci sta dietro. Che se vogliamo, è un atteggiamento, è quell'atteggiamento farisaico col quale più di tutti Gesù si trova a dialogare, a confrontarsi e a volte anche in modo forte. E Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Tu che sei dottore nella legge, devi dirlo a me, che cosa sta scritto nella legge, come legge? Costui risponde bene. Risponde, vedete, citando Deuteronomio 6. Prima con qualcuno richiamavamo questo, in riferimento alla preghiera ebraica, lo Shema, lo Shema Israel, questo passo di Deuteronomio che era nel cuore della preghiera e dell'esperienza ebraica, e il pio ebreo la recitava 3 volte al giorno, mattina, pomeriggio e sera, per ricordarsi, per rimettersi alla presenza di Dio e ricordarsi di vivere alla presenza di Dio. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Vedete? Amerai. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello volendo giustificarsi. Qui già c'è un passaggio. Allora, vedete, lui ha risposto bene, Gesù ha confermato la bontà della sua risposta, ma lui deve giustificarsi. Perché deve giustificarsi? Volendo giustificarsi. Già l'espressione, guardate, ancora una volta tradisce l'impostazione farisaica, nel senso che prima dice cosa devo fare per avere la vita eterna, e qui dice volendo giustificarsi, cioè si giustifica lui, capito? Quindi è sempre lui, lui che deve fare per avere la vita eterna, lui che deve giustificarsi, lui può giustificarsi, può rendersi giusto. Ma perché deve giustificarsi? Se ha risposto bene e basta, a posto. Ma perché qui è il problema? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. Ma chi può dire di vivere questo principio della legge? Chi può dire? Chi di fronte a questo principio può dire io sono a posto? Capite il problema della legge? Problema tra virgolette. La legge ti dà un principio, ti dà la via. Ma di fronte a questo principio, di fronte a questa via, tu non puoi ogni giorno che sperimentarti mancante. Quindi la legge è principio e via, ma allo stesso tempo ti inchioda al muro, perché ogni giorno di fronte a questa legge ti trovi mancante. E non può che essere così, non può che essere così. E Paolo su questo scriverà delle pagine importanti. Povero me, mi trovo ogni giorno a fare il male che non vorrei fare, a non fare il bene che vorrei fare. Chi mi libererà? Chi mi libererà? Rendiamo grazie al Signore. Poi conclude, perché Lui ci ha liberato da questo. Lui ci ha liberato da questo. Cioè Lui ci ha liberato da questo legame, da questo vincolo della legge, di per sé buona, ma di fronte alla quale noi ci troviamo inevitabilmente ogni giorno mancanti e non all'altezza. Lui ci ha liberato perché questa dismisura questo gap inevitabile lo ha colmato lui per noi. Dove non arriva la nostra possibilità, arriva la sua misericordia e la sua grazia. Ci prende da dove siamo, come siamo, e colma lui tutto questo. Ci giustifica lui. La giustificazione è di cui parla tanto Paolo. Ci giustifica lui, cioè ci fa giusti agli occhi di Dio, rivestendoci di se stesso, rivestendoci del suo amore, che allora sì è un amore con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la mente, capite? Ci giustifica lui completamente, completamente. E invece qui, volendo giustificarsi, è il problema, ma va bene. Lui, volendo giustificarsi, chiede: chi è il mio prossimo? Guardate che non è una domanda banale, non è una domanda banale, perché nella legge, sempre nella legge ebraica, si determina anche chi è il prossimo. E il prossimo, per la legge, al quale tu sei tenuto a dare tutto questo, è la tua parentela fino alla al quarto grado, ok? Perché questo è il tuo prossimo. Quindi vedete che prossimo noi lo potremmo tradurre con familiare o parente, capite? Capite? Quindi tu dovete stare attenti a questo, perché qui vedete c'è il germe grande che già nel primo testamento viene seminato e che poi giunge a compimento superando ogni barriera, ogni orizzonte, proprio in Gesù. E perché se voi fate presente anche a un altro comandamento che è nel cuore della legge, anzi nel decalogo, non uccidere, non uccidere, ma quanti gli ebrei hanno ucciso, non uccidere, poi entri nella terra di Canaan ed è un massacro, no? Per questa terra. Ma il tutto è legato al tuo prossimo, al tuo prossimo. E vedete, questa è la barriera che Gesù sfonda, abbatte. E lui dice: ma chi è il mio prossimo? E Gesù riprese: e ecco allora la parabola che serve a illuminare questo problema, questa questione, a fare luce. C'è questo uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico. Oh, guardate che Gesù non inventa niente. Gesù, se vogliamo, ha poca fantasia, poca originalità. Nel senso che lui, tutto quello che dice e quello che racconta nelle parabole è sempre ripreso o dalla scrittura o da episodi del suo tempo. Per esempio, lui farà riferimento a quegli uomini che sono morti nella costruzione di una torre, una notizia di cronaca di quei giorni, del suo tempo. Qui la stessa cosa, questo era qualcosa che succedeva spesso, perché scendendo da Gerusalemme a Gerico, in quei tornanti, ormai fuori dagli abitati, quindi in terra deserta, succedeva spesso che qualcuno malintenzionato si appostasse, quindi era una via pericolosa, era una via pericolosa, quindi era qualcosa di risaputo. E lui quindi si rifà a questo: un uomo scendendo da Gerusalemme a Gerico, che poi anche qui i padri hanno giocato molto su questo, scendendo da Gerusalemme a Gerico, cioè scendendo dal tempio, dalla città di Dio, dalla comunione con Dio, tu scendi e sprofondi nel deserto, no? E quindi, però di per sé era qui un fatto di cronaca, un fatto di cronaca. cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Guardate che la chiave di tutto è questo mezzo morto. Perché se fosse vivo, ok. Se fosse morto, ok. Ma questo mezzo morto, cioè è morto o non è morto? Non si sa. Non si sa. Fino a quando tu non vai e verifichi e puoi soccorrere, non lo sai. Perché dico questo? Perché sempre per la legge, vedete che tutto gira attorno alla legge. Il confronto qua è con un dottore della legge, sulla legge, cioè sull'interpretazione della legge. Non è sulla legge in quanto tale, perché la legge è buona, è un dono di Dio, ma è sull'interpretazione della legge. Per la legge cosa succede? Succede che tu, quando trovi una persona morta, non puoi toccarla, se no cadi in una condizione di impurità. Ma impurità, attenzione, impurità legale, impurità cultuale, non è una impurità etica, ok? No, no, no. Perché? Perché ci sta dietro l'idea che quando tu tocchi qualche cosa che ha a che fare con la vita o con la morte, tu tocchi qualche cosa che può soltanto Dio gestire nelle sue mani, qualche cosa che ti supera infinitamente, il mistero, come dicevamo ieri. E tu allora, se tocchi questa realtà, tu sei infinitamente più piccolo. Quindi è come se tu sperimentassi la tua piccolezza, la tua inadeguatezza, il tuo non essere nelle condizioni di poter fare questo. Ecco, allora diventi impuro. E allora devi riparare la tua situazione di impurità, di inadeguatezza, e allora c'è tutta la legge per la purificazione. Allora ci sono 7 giorni che tu devi vivere per purificarti e ritornare di nuovo nelle condizioni di purità cultuale. Qui, se voi capite questo, tu puoi fare questo, puoi toccare uno che è morto e non diventare impuro, non cadere nella impurità, se questo è un tuo prossimo, cioè se questo cade nel quarto grado di parentela. Allora lì non soltanto puoi, ma devi soccorrerlo, perché sei in quell'ambito di vita, i 4 gradi, che ti permettono di non cadere nell'impurità, anzi devi anche. Va bene, se voi capite questo, voi sapete leggere anche il seguito nel modo più appropriato, perché questo povero sacerdote e il levita e si trova in una situazione delicata. Perché? Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada. Il sacerdote, attenzione, il sacerdote è colui che presta il culto, è colui adibito al culto. Lui, attenzione, lo vide, notate, lo vide e passò oltre. Perché passò oltre? Perché lui vede questo, mezzo morto. Sarà vivo o sarà morto? Lui cosa fa? Lo guarda per vedere se lo conosce, se è un mio prossimo. Vede, non è un mio prossimo, e passa oltre. Cioè, non soltanto non è il mio prossimo, quindi non sono tenuto a, ma attenzione, è bene che non lo tocchi, perché se no cado in una situazione di impurità. E se io cado in una situazione di impurità, io sacerdote, per 7 giorni io devo purificarmi e quindi non posso prestare il mio servizio di culto, con tutte le conseguenze che comporta. Non è soltanto una situazione di dire, ah, per 7 giorni devo purificarmi, non posso essere adibito al culto. No, attenzione, tu hai anche una famiglia, hai anche dei figli. Se tu per 7 giorni non presti culto, non lavori. quindi non porti a casa da mangiare. Quindi è una questione anche di responsabilità, non è una cosa da poco, capite? Quindi vedete, ci sta dietro la legge con tutto ciò che comporta. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre, stessa cosa. Vedete, Gesù qui va a toccare proprio nel cuore le problematiche che un'applicazione alla lettera della legge comporta. Capite? Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide, vedete? Sempre questo vide, perché anche lui vede. È un mio prossimo? No. Ma a differenza degli altri, ne ebbe compassione. Bellissimo. Questo, in questa parabola, Gesù è bravo perché porta proprio dei casi emblematici, cioè casi estremi. Il sacerdote, il levita, con la questione della impurità, e qui il samaritano, perché il samaritano, voi sapete che è un uomo che scende da Gerusalemme, samaritano, tutto ciò che viene da Gerusalemme è il nemico. I samaritani con i giudei si erano giurati tutto ciò che di male ci si può pensare, oltre a scomuniche reciproche e così via. E io dico sempre così, tanto per dare un'idea, e un'applicazione oggi, sempre per quella terra, è come se oggi un palestinese dovesse scendere e trova un ebreo lasciato lì mezzo morto. Tu puoi trovare il palestinese che ha compassione, ma che cosa ha nel cuore? Il primo pensiero che ti verrebbe è: ho uno in meno. Capite? Questo per darvi l'idea cosa ci sta dietro a questo samaritano. È colui che meno di altri ti considera come prossimo, è colui che meno di altri vorrebbe soccorrerti. Bellissimo questo verbo, ne ebbe compassione. In greco è esplagmisze, che letteralmente si può tradurre con gli si aprirono le viscere. Gli si aprirono le viscere. Perché nel simbolismo semitico le viscere sono quello che noi applichiamo simbolicamente al cuore. Cioè per noi oggi il cuore è la sede dei sentimenti, no? Delle emozioni anche. E nella visione semitica, che poi è anche la visione biblica, invece la sede dei sentimenti sono le viscere, le viscere, cioè ciò che tu provi istintivamente nel tuo profondo. Quindi le viscere, nelle viscere provi gioia, provi odio, e tutte le emozioni e i sentimenti più profondi vengono identificati nelle viscere. Perché? Perché il cuore invece è il luogo in cui tu porti le tue aspirazioni, i tuoi desideri, i tuoi sogni, che elabori nella mente, capite? Quindi c'è la mente dove tu elabori, tu pensi, cali ciò che tu pensi e ciò a cui tieni di più nel cuore, la sede dei tuoi desideri, dei tuoi sogni, delle tue aspirazioni, e le viscere, sede dei sentimenti più profondi. Allora, gli si aprirono le viscere, vuol dire che veramente prova un sentimento profondo. La compassione è un buon modo per rendere, perché la compassione ti dà l'idea di una passione che ti prende, che ti prende. Quindi la compassione non è dire mi fa pena. No, non è solo mi fa pena. Compassione vuol dire che davvero ti prende nel profondo la situazione di questa persona. Noi oggi diremmo ti apre il cuore, o ti ferisce il cuore, ma invece in questo simbolismo ti si aprono le viscere, bellissimo, che dà l'idea anche di una apertura. Ma noi oggi lo diremmo aprire il cuore verso. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Vedete che gli presta subito un soccorso, una cura. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura e lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Finita la parabola. Come sempre il simposio, adesso si tirano le conclusioni, cioè si ritorna al contesto iniziale, chi è il mio prossimo, e il confronto con il dottore della legge. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa così. Allora, molto bene, allora anche noi facciamo nostra la conclusione, diciamo: va e anche tu fa così. Cioè il prossimo non ha più un limite, non è più in forza di un'appartenenza, di una familiarità, ma è chiunque tu incontri e ha bisogno. Anche colui che saresti più portato a odiare, anche il nemico, capite? Bene. C'è però un problema. Qual è il problema? Noi già da stamattina stiamo imparando. Quando Gesù racconta queste parabole, come primo obiettivo non ha quello di dirci cosa dobbiamo fare, ma ci dice qualcosa del papà, ci dice qualche cosa di Dio. Allora, se io penso a questo, leggo questa parabola e mi chiedo: in questa parabola Gesù che cosa mi dice del papà? Che cosa mi dice di Dio? E allora arriviamo a quello che già i padri, Sant'Agostino, ci dicevano. Cioè, guardate che il vero buon samaritano di cui si parla in questa parabola è Dio, è il Padre, e sta parlando di lui. Perché? Perché questo uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico, siamo noi, è l'uomo di ogni tempo, che sprofonda nella vita, scende, che sprofonda nel deserto e inevitabilmente finisce per diventare preda dei briganti, che gli tolgono tutto, lo percuotono e lo lasciano mezzo morto. E i padri dicono: questa è la descrizione più bella che possiamo avere dell'esperienza del peccato. Perché il peccato, l'esperienza del peccato è ciò che ti fa allontanare dalla comunione con Dio, Gerusalemme, ti fa sprofondare nel deserto, ti toglie tutto, anche quello che sei, la tua condizione di figlio di Dio, e ti lascia lì percosso, mezzo morto. A Luca piacciono molto le percosse. Attenzione, non che piacciono le percosse in quanto tali, ma l'elemento delle percosse. Perché? Perché Luca ha una concretezza straordinaria. Luca conosce la vita. Luca ha incontrato tanti poveri, ha incontrato la persecuzione, ha incontrato l'umiliazione e sa che cosa questo comporta per la vita. E lui sa che nella vita si prendono delle botte, che nella vita prima o poi si passa per esperienze in cui veniamo percossi e esperienze che ci lasciano mezzo morti. E non fisicamente, si spera, ma nell'animo, nel cuore. E questo brigante in primo luogo è il male. Questo brigante in primo luogo è il male, ma quante persone che fanno il gioco del male, quante persone che finiscono legate al male, e che diventano strumenti di male, si incontrano nella nostra vita, consapevoli, non consapevoli, però è così, e finiscono in quello che Paolo chiama un legaccio, il legaccio, finiscono legati quasi come a un guinzaglio e non si riesce più a liberarsi, e senza magari neanche saperlo si fa il gioco del male, e diventano allora strumenti di percosse, di depravazione, di depauperamento di ogni cosa e anche causa di morte. Allora chi è il padre? Il padre è colui che si fa vicino, vedete, vede, le sue viscere si aprono e si fa vicino. Noi che ci siamo allontanati da lui, ma lui, il padre, si comporta come prossimo. Non sarebbe più tenuto, perché nel momento in cui tu ti allontani, non sei più suo prossimo. Lui però si comporta come se tu lo sia, sempre. Quindi vede, ti riconosce come suo prossimo e si comporta come tuo prossimo. Gli si aprono le viscere, la compassione, e viene e ricolma di ogni attenzione. Guardate che bello, se voi applicate questo allora a Dio e al mistero anche della salvezza, al mistero della redenzione che si è realizzato poi in Cristo, allora io riconosco che Gesù è Dio che si fa vicino a noi, ma questo lo sappiamo bene. Dio che si fa vicino, Dio che si fa uomo per soccorrerci. E allora questo farsi vicino, fasciare le ferite, versarvi olio e vino, vedete? E io poi allora qui all'olio e al vino, sull'onda dei padri della Chiesa, posso dargli un nome. Che cos'è l'olio e il vino di cui il Signore Gesù ci ricolma per risanarci? Lo Spirito Santo è senz'altro, il dono della sua vita senz'altro, i sacramenti anche senz'altro, tutto il suo amore senz'altro. Vedete, io poi posso dare delle applicazioni concrete, olio e vino, olio e vino che vedete tornano continuamente nella narrazione evangelica, carichi di questo significato. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura e lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Chi rappresenta questo albergo?
chiesa.
Questo è molto bello. Questo è molto bello. Vedete che allora io ho un'applicazione anche suggestiva per noi. Il vero buon samaritano è Dio, che si fa vicino nel Signore Gesù, che ci risana, ci cura, ci ricolma del suo olio e del suo vino, ci porta e ci affida alla Chiesa perché se ne prende cura. La Chiesa è come l'albergo che nella storia deve accogliere tutti ciò che il Signore, tutti coloro che il Signore risana, salva, perché possiamo prenderci cura di loro. Vedete? La Chiesa non è qualcuno che deve pensare a se stesso. Guai se la Chiesa si pensasse come un'associazione o una realtà in cui si sta bene. No, la Chiesa deve essere albergo. La Chiesa deve essere luogo che accoglie. Che accoglie per prendersi cura, per risanare, per confortare, per far sentire a casa. Per far sentire a casa. Anche i lontani. Anche i lontani. I lontani devono avere l'impressione che nella Chiesa sono a casa, anche se di per sé non sarebbe la loro casa. La Chiesa è ospitalità, è ostello aperto,
ospedale da campo.
Ospedale da campo, richiamando una certo, una espressione famosa del Papa. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: abbi cura di lui. Se dovessi anche spendere in più, te lo pagherò al mio ritorno. Bellissimo. Bellissimo. La Chiesa che si prende cura in attesa della venuta del Signore Gesù. Dove darà tutto il resto? Dove darà tutto il resto? E in abbondanza. Vedete? E allora... vai e anche tu fa questo. Vai anche tu fa questo, ma in forza di quello che fa lui. Capite? Noi albergatori non potremmo fare nulla se il Signore Gesù non fosse il vero buon samaritano, che è l'unico che può farsi vicino, risanare. Quando noi ci facciamo vicini oggi, è sempre lui che attraverso di noi e in noi si fa vicino. Ed è lui che ci dà l'olio, il vino e il denaro per continuare a prenderci cura di chi ha bisogno. Il vero buon samaritano è lui, è il Signore Gesù. Voglio concludere con alcune suggestioni per noi. Fa questo e vivrai. Così risponde Gesù al dottore della legge, no? Quando gli dice, gli risponde: bene, hai risposto bene. Fa questo e vivrai. Adesso noi, dopo la parabola e dopo la conclusione, fa questo e vivrai, capiamo che forma prende per noi. Cioè, apri le tue viscere verso il fratello che ti sta accanto e comportati da albergatore. Capite? Fa questo e vivrai. Sii un uomo di misericordia, sii un uomo di compassione. Fatti il luogo in cui prende dimora la compassione di Dio. Fatti luogo in cui la compassione di Dio e la sua misericordia può prendere forma, può rendersi di nuovo visibile, può di nuovo entrare in azione, farsi incontro, farsi soccorso, farsi vicino. Il rapporto con la legge. Ah, questo è un problema grosso, che non avrà mai una soluzione. È il classico cerchio che non riusciamo a fare quadrare, vi ricordate? Io devo applicare la legge, certo, ma la legge ti fa inevitabilmente trovare nella incapacità di applicarla come dovrebbe e fino in fondo. Perché? Perché questa legge è la legge più alta, è la legge di Dio, è essere come Lui, è vivere come Lui. Da soli ci accorgiamo di non essere all'altezza, di non farcela. E allora, ecco, la legge e la grazia devono andare a braccetto. Devono andare a braccetto. Perché vedete, non siamo in una prospettiva che sarebbe la prospettiva nostra oggi nei confronti della legge così come la intendiamo noi oggi. Cioè questa legge non è la legge come la intendiamo noi oggi, le leggi, ma è la legge, cioè il principio più alto della nostra vita e la via per seguire fino in fondo questo principio, questa comunione con Dio. La legge la Torah di per sé, come prima accezione, avrebbe quella di insegnamento, fondamento per la nostra vita. Capite? Quindi ha una prospettiva molto più alta, capite, delle nostre leggi. Non è una semplice legge. Noi spesso facciamo questo equivoco. Confondiamo la legge con le leggi, che sono la nostra applicazione o il nostro codice. Quindi spesso noi facciamo questa riduzione. Primo equivoco. Secondo, che è l'equivoco più grosso, ed è l'equivoco che cerca di risolvere Gesù ogni volta che si confronta con i farisei. Tu non devi perdere lo spirito della legge. Se tu vivi la legge perdendo lo spirito della legge, ti trovi in una gabbia. In una gabbia che diventa invivibile, insopportabile e che ti schiaccia. La legge nasce come dono di Dio, come via per la comunione con Lui. Se tu perdi questo, rimangono le applicazioni di questa legge un ginepraio che ti soffoca, che ti soffoca. Attenzione, perché questo non vale soltanto per questo tipo di fariseismo con il quale Gesù si confronta, che pensa di poter raggiungere il regno dei cieli, la vita eterna, in base a quello che si fa, e di rendersi giusto con le proprie forze, attraverso l'applicazione delle leggi. E questo discorso vale anche per noi, perché anche nella nostra vita, nella nostra esperienza di fede, nella vita della Chiesa, ci sono delle leggi. Guai se noi viviamo queste leggi o seguiamo queste leggi perdendo lo spirito della legge, lo spirito della legge, che è la comunione con Dio. Finiamo, come dice Gesù sempre, a mettere sulla gente dei pesi insopportabili che li schiacciano e che noi poi non li tocchiamo nemmeno con un dito, capite? Spesso noi, di fronte alla legge, perdiamo il senso delle proporzioni. Perdiamo il senso delle proporzioni. Cioè di cosa veramente è importante. In forza della legge, spesso, cadendo in questa cecità, perdiamo il senso ultimo delle cose e anche l'importanza delle cose vere. Questo emerge per esempio sulla questione del sabato, vi ricordate? Sabato non puoi fare niente, è il giorno del Signore, è una delle leggi più restrittive. Ma se c'è un tuo fratello in difficoltà, o che un'emergenza che gli può costare la vita, viene prima l'osservanza del sabato o viene prima il soccorrere quel fratello? E il soccorrere quel fratello non è in fondo l'osservanza migliore del sabato? Questo soltanto per dare un esempio. È l'osservanza cieca delle leggi, fini a se stessi, senza perdere lo spirito, perdendo lo spirito della legge, ti porta anche a perdere le proporzioni. E Gesù si troverà rimproverato perché ha salvato un uomo o ciò che ha di più caro, che stava morendo, nel giorno di sabato. Capite? Questa è la cecità e la perdita di proporzioni nella quale noi possiamo cadere. Noi dobbiamo rispettare la legge e accoglierla come un dono, senza però lasciarci ingabbiare nel legalismo. Sapendo che noi abbiamo a che fare con un Dio, che è il Dio di Gesù Cristo, che quando è in gioco il bene dell'uomo, va al di là della sua stessa legge. La legge l'ha data lui, ma lo stesso Dio trasgredisce la sua legge quando è in gioco il bene e la salvezza dell'uomo. Non mi credete? Io ho fatto il caso di Gesù nella questione del sabato, no? Ma anche Dio è così nel Primo Testamento. Se voi andate a leggere il libro di Osea, il libro di Osea parte proprio di brutto, dicendo: Dio dice a Osea, va e prenditi in moglie questa prostituta cultuale, e lui parte e va, fa quello che Dio gli dice. Ma attenzione, nella legge di Israele Dio aveva detto: non prenderai mai in sposa una prostituta. Lui cosa fa? La prende, la porta a casa, hanno dei figli, e dopo però questa ricade nella prostituzione. E lui cosa fa? Fa quello che la legge dice, cioè la ripudia. Va bene. Cosa dice Dio? Bene, adesso che hai fatto come dice la mia legge, vai, la riprendi, la fai rinnamorare di te e la riporti a casa e la fai di nuovo moglie e avrete altri figli. Ma attenzione, la legge dice che tu non potrai mai riprendere in casa una donna che hai ripudiato. Capite? Guardate il Dio di Israele. Già questo ci fa capire. Quando c'è in gioco il bene di una persona, la salvezza, il recupero di questa persona, Dio stesso non si fa problemi ad andare oltre la propria legge. Perché? Perché Dio è un papà. È un papà che fa carte false pur di riprendere e portare a casa un proprio figlio. Ma se Dio fa così, perché non dobbiamo farlo noi? Chi siamo noi per non farlo? Attenzione, con questo non dico che bisogna trasgredire la legge, ma se ci sono dei casi in cui io devo andare oltre la legge, sconfinare per recuperare un figlio o un fratello, ma perché non lo devo fare? Questo è lo spirito della legge. Questo è il Dio di Gesù Cristo. Questo è il Dio di Israele. Capite? Noi, quando cadiamo nel legalismo, non soltanto ci facciamo imprigionare in una gabbia, ma perdiamo lo spirito più profondo delle cose e il senso più profondo della legge stessa, di Dio. Chiediamo allora oggi questa grazia, la grazia di recuperare e di diventare figli della legge nel senso più profondo della legge, che è la comunione con Dio e l'amore. Proprio come era la risposta del dottore della legge. E chiediamo al Signore che possa aiutarci a farci ospitali, albergo e prossimi come Lui ci ha insegnato. Concludo dicendo questo. Quante volte anche nelle nostre relazioni, le nostre relazioni si intoppano in modo drastico, cioè si chiudono le nostre relazioni, perché? Perché ci aspettiamo il cambiamento dall'altra parte. Cioè, io sarei anche disposto a, ma lui deve cambiare. Lui deve cambiare. Lui deve comportarsi diversamente. Lui deve mettersi nelle condizioni di. Questa parabola ci insegna anche come fa Dio. Dio non chiede a noi di metterci nelle condizioni di. Ce lo chiederà dopo. Per prima cosa si mette lui nelle condizioni di. Perché quando questo uomo che rappresenta noi è sprofondato ed è mezzo morto, non chiede a questo uomo di mettersi nelle condizioni di essere risanato. Ma lui, Dio, si fa prossimo, si abbassa, apre le sue viscere e si fa prossimo lui. Capite? Questo è il Dio di Gesù Cristo. Quante volte noi dobbiamo imparare questo? Non pensare cosa ha fatto l'altro a me e ci si arrabbia ancora di più. Invece che aprire una strada ci si arrabbia ancora di più. Ma chiedersi che cosa posso fare io per lui? Che cosa posso diventare io per lui? Come posso cambiare io per lui? Questa è la conversione. È la conversione. Cioè, convertirmi, volgermi verso, io volgermi verso. E in questo ci affidiamo davvero a Dio, che questo lo fa ogni giorno. Lui lo abbiamo dentro, lo portiamo dentro nel nostro cuore, ed è Lui che allora può cambiarci, può convertirci, può renderci conformi a Lui. E chiediamogli di operare questo nel nostro cuore, nella nostra vita e poi anche in tutta la nostra comunità, perché possiamo davvero diventare una comunità secondo le viscere di Dio, secondo il cuore di Dio. Vi ringrazio, ci sarà adesso la messa alle 12 e poi oggi riprenderemo il nostro cammino.
Della conversione, magari se lo
ripreso. Poi oggi. Poi oggi, sì.
È molto, molto.
Sì, senz'altro, sì.